Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti. È lunedì e quindi, come ogni lunedì, torniamo in diretta alle 10 per 10 minuti con Io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che appunto dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quali sono le notizie più interessanti che accadono nel mondo e che sono riportate dai quotidiani. Allora, iniziamo subito. Ieri sono successe un sacco di cose, in realtà. Tutti i quotidiani, quasi tutti i quotidiani italiani, titolano con l'attentato, la notizia dell'attentato terroristico ai danni di 5 militari italiani impegnati nel Kurdistan iracheno, che sarebbe una regione autonoma dell'Iraq, attentato da parte dell'ISIS. Nessun morto, però 3 sono feriti gravi con delle probabili amputazioni, ancora non ci sono notizie certe. Cosa facevano questi 5 militari italiani? Allora, dovete sapere che nel Kurdistan iracheno ci sono un esercito curdo e che ci sono delle missioni italiane che sono lì appunto a fare una sorta di training, quindi a aiutare i curdi a combattere contro lo Stato islamico. Perché c'è un esercito curdo, vi starete chiedendo, visto che siete molto attenti, visto che il Kurdistan non è uno stato. Allora, nonostante il Kurdistan non sia uno stato, i curdi hanno effettivamente un esercito che prende il nome di Peshmerga, sarebbero coloro che combattono fino alla morte, e che è attivo da circa un centinaio d'anni e che da qualche anno è supportato da diversi stati europei e dagli Stati Uniti nella lotta contro lo Stato islamico. Quindi è un fronte molto caldo. Vi ricorderete fino a pochi giorni fa il fatto che nel Kurdistan siriano, in quel caso, laddove fino a poco tempo fa c'erano le truppe degli Stati Uniti che erano alleate dei curdi nella lotta contro lo Stato islamico, dopo che diciamo, Trump ha annunciato l'addio delle truppe degli Stati Uniti, Erdogan ha attaccato il Rojava, quindi il Kurdistan siriano, e con tutto quello che ne ha comportato. Ne riparleremo comunque. Torniamo alla notizia di oggi, che è appunto questo attentato. Diciamo che si parla di attentato terroristico. Quello che mi viene da chiedermi in questa circostanza è se è una definizione appropriata, visto che in quei territori c'è a tutti gli effetti una guerra. Quindi, sebbene l'ISIS sia un'organizzazione di stampo terroristico, forse in quel caso è semplicemente guerra? Non lo so. Tra l'altro la parola semplicemente e la parola guerra non dovrebbero mai essere probabilmente associate assieme. Comunque, altre riflessioni un po' sparse. Attualmente ci sono circa 5.000 militari italiani impegnati nel mondo in varie operazioni, di cui sappiamo abbastanza poco e di cui non si parla quasi mai. Libano, Iraq, Somalia, Afghanistan. In alcuni casi sono le cosiddette operazioni di peacekeeping, quindi mantenimento della pace, qualsiasi cosa voglia dire. In altri casi si tratta di addestramento al combattimento. Va bene, passiamo ad altro. Restiamo però all'estero, perché ci sono state le elezioni in Spagna. Chi ha vinto? Bella domanda. Allora, diciamo che i socialisti sono rimasti i socialisti di Pedro Sánchez, che sarebbe il primo ministro uscente. Si sono confermati primo partito con il 30% delle preferenze, ma il risultato un po' così e così di Podemos non permette di formare un'alleanza di centro-sinistra per formare un nuovo governo. D'altra parte neanche a destra c'è una maggioranza, sebbene Vox, il partito di estrema destra xenofoba, abbia ottenuto il 15%, fra l'altro in un paese come la Spagna dove finora l'estrema destra non aveva mai raccolto particolari consensi. Che comunque è un risultato che ci deve far riflettere. Cosa succede a questo punto? Non si sa. Vi ricorda qualcosa? Probabilmente sì. Ad ogni modo, queste sempre più frequenti situazioni di stallo politico e questa sorta di volubilità dell'elettorato ci fanno riflettere sul fatto che sono abbastanza sintomatiche di un modello democratico che non riesce più a incidere sulla realtà e che è profondamente inadatto il modello della democrazia rappresentativa a risolvere i problemi contemporanei. Ne riparleremo perché è un argomento molto complesso, ma anche molto centrale e che spiega molto bene la crisi che stiamo vivendo. Altra notizia che viene dall'estero: ieri si è dimesso il presidente boliviano Evo Morales, che ha rinunciato al suo incarico dopo essere stato rieletto da pochi giorni per la quarta volta. Cosa è successo? Il presidente boliviano, il primo presidente indigeno della storia della Bolivia, era stato appunto da poco, il 20 ottobre, rieletto per la quarta volta, ma sul risultato delle elezioni c'erano un po' di dubbi e l'opposizione ha ventilato l'ipotesi, insomma più che ventilato, proprio scesa in piazza protestando, sostenendo che ci fossero stati dei brogli. Non si sa ovviamente quale sia la verità, fatto sta che ci sono state diverse proteste in piazza e a un certo punto il presidente Evo Morales ha deciso di lasciare, sostenendo che fra l'altro le proteste fossero fomentate da movimenti antidemocratici. Il governo gli si è, l'esercito gli si era ribellato contro e comunque fatto sta che il governo, diciamo il presidente si dimette e cade anche un simbolo della Bolivia e delle popolazioni indigene. Un presidente sicuramente molto amato, ma anche molto criticato, molto discusso. Complessivamente continua questo periodo molto caldo a livello geopolitico, un po' in tutto il mondo. Che il riscaldamento globale stia riscaldando anche gli animi? Non lo so, è un'ipotesi. Comunque, a proposito di riscaldamento globale, visto che anche oggi non poteva mancare un focus su questo argomento che ci riscalda così tanto. Scusate, è lunedì mattina, non lo faccio apposta. Diciamo, anche oggi torniamo a parlare di cambiamenti climatici e in particolare della discrepanza fra percezione e realtà. Perché c'è un bell'articolo del New York Times che mostra come anche gli stessi scienziati del clima per molti anni abbiano continuato a parlare del cambiamento climatico come di qualcosa di molto astratto, lontano nel tempo. Ci sono delle belle infografiche che ricostruiscono come sono cambiate le proiezioni e anche, diciamo, le proiezioni verso il futuro nel corso degli ultimi anni. Quindi da che si parlava di qualcosa che sarebbe accaduto chissà fra millenni, a che ce lo siamo, un giorno praticamente ci siamo svegliati e ce lo siamo ritrovati accanto al letto, fuori dalla finestra. Leggetevelo e guardatevi le infografiche perché sono molto interessanti. Il cambiamento climatico, fra l'altro, parliamo anche oggi su Italia che cambia, perché c'è un articolo sulle Warming Stripes, che sono una rappresentazione grafica molto intuitiva realizzata da un climatologo che si chiama Ed Hawkins e che sta contribuendo, si è molto diffuso e sta contribuendo anche a sensibilizzare, a far conoscere questo tema a sempre più persone. Quindi leggetevi anche l'articolo di Italia che cambia, lo trovate nei link in descrizione o ovviamente su Italia che cambia. Sempre a proposito di infografiche e di New York Times, il quotidiano americano pubblica un approfondimento sul piano presentato da Elizabeth Warren, che sarebbe una senatrice americana che è data fra i favoriti, fra i candidati favoriti per le prossime primarie del Partito Democratico e successivamente, quindi possibile candidata a competere per le elezioni presidenziali del 2020. Questa senatrice nel suo programma ha presentato un piano colossale, veramente enorme, di riforma del capitalismo americano, che prevede investimenti massicci nella salute pubblica, sulle politiche abitative, sul contrasto ai cambiamenti climatici, sull'educazione, sulla sicurezza sociale e che costerebbe all'incirca 30 trilioni di dollari in 10 anni. 30 trilioni di dollari, e sono difficile anche a dirlo, figuratevi a pensarlo. Sarebbe un 30 con 12 zeri dietro, oppure un 3 con 13 zeri dietro, come preferite. Comunque, fatto sta, il succo non cambia, ma questi investimenti farebbero aumentare la spesa pubblica americana di circa la metà nei prossimi 10 anni. E quindi attualmente si presenta come uno dei piani economici, ma anche di transizione ecologica più ambiziosi del mondo. Fra i più ambiziosi, c'è anche quello che sta dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del pianeta in realtà, perché anche in Cina, anche la Cina sembra intenzionata a sperimentare un modello un po' diverso di transizione ecologica. Ne parla oggi Pressenza, anche qui trovate il link in descrizione. Si è da poco riunito il comitato centrale del Partito Comunista Cinese e le questioni ecologiche sono state al centro del dibattito. Già a partire dall'elezione di Xi Jinping nel 2012, diciamo che gli sforzi in questo senso si sono intensificati e anche se il paese è tuttora uno dei principali responsabili di emissioni climalteranti, Ci sono stati i primi risultati incoraggianti, ad esempio l'inquinamento nelle principali città è sceso significativamente, i corpi idrici stanno diventando più puliti, le aree verdi e i rimboschimenti stanno aumentando sia in città che nelle zone desertiche e le tecnologie ambientali come quelle di produzione di energia solare, eolico o i veicoli elettrici hanno raggiunto un livello di produzione industriale molto molto elevato. Insomma, qualcosa si muove all'interno delle due principali economie del mondo e sicuramente è un segnale interessante. Allora, vedo che i 10 minuti sono stati già sforati oggi, ci sarebbero ancora un sacco di notizie interessanti da commentare assieme, come ad esempio i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma non abbiamo più tempo. Quindi vi lascio tutti i link in descrizione, tutti gli articoli in descrizione se volete farvi un giro e scoprire le notizie più interessanti del giorno. Io vi do appuntamento a domani, vi saluto sempre alle 10, sempre per 10 minuti e ricordatevi, anche oggi, chi si rassegna è perduto.